Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grazia grande di iniziare questo nuovo anno con questa celebrazione del 5 di gennaio, primo venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù. Lo facciamo in comunione con tutta la Chiesa, lo facciamo per espiare la nostra fede, per esprimere la nostra fede, il nostro amore a Gesù crocifisso. Lo facciamo per impetrare la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della croce e di Maria, Madre del mondo redento. Siamo chiamati a farlo con gioia e riconoscenza, riconoscendoci privilegiati rispetto a tanti altri cristiani che di fatto trascurano la devozione al cuore di Cristo. Con la nostra preghiera e con la testimonianza della nostra vita dobbiamo essere un segno vivente dell'amore misericordioso del cuore di Cristo che si manifesta nell'offerta sacrificale della sua vita sulla croce. Gesù mi ha amato tanto da dare la sua vita sulla croce per me. Come io corrispondo al suo amore? Lo ignoro? Sono indifferente? Dico grazie? Oppure mi offro al Signore e porto nel cuore il desiderio di compiacerlo facendo il meglio possibile la volontà di Dio come ha fatto Lui? Non bisogna avere paura di Dio, di quello che ci può chiedere. Prima, perché ci lascia liberi, secondo, perché chiede sempre qualcosa per il nostro bene. Dobbiamo invece temere le insidie del diavolo che ci spinge a fare quello che vogliamo per allontanarci da Dio e procurarci con le nostre stesse scelte sbagliate danni fisici e spirituali a noi e agli altri col rischio della dannazione eterna. Queste verità devono essere sempre tenute presenti nella coscienza del cristiano per vivere bene e per compiacere il Signore. Con questa consapevolezza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le volte che abbiamo mancato di carità. Signore, abbi pietà di noi. Se ci siamo risentiti di fronte alla malevolenza del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo odiato qualcuno, Signore, abbi pietà di noi. Se non siamo sufficientemente riconoscenti del dono della redenzione, Signore, abbi pietà di noi. Se non siamo disposti a dare la vita per il prossimo, Signore, abbi pietà di noi. Se ci limitiamo ad amare a parole e con la lingua, Signore, abbi pietà di noi. Se non amiamo con i fatti e nella verità, Signore, abbi pietà di noi. Se facciamo della nostra coscienza un'istanza superiore a Dio, Signore, abbi pietà di noi. Se non serviamo il Signore nella gioia, Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo difficoltà a riconoscere la nostra appartenenza a Dio, Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo fatto resistenza di fronte alla chiamata del Signore, Signore, abbi pietà di noi. Se non siamo stati dei testimoni credibili, Signore, abbi pietà di noi. Se ci siamo lasciati condizionare dai nostri pregiudizi, Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo nel canto del Kyrie il nostro pentimento mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Padre, che nella nascita del tuo Figlio unigenito hai dato mirabile principio alla redenzione del tuo popolo, rafforza la nostra fede perché, guidati da Cristo, giungiamo al premio della gloria promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era del maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo della verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimprovera. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
Da dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, cari servi della croce, ci ritroviamo all'inizio di un nuovo anno. Che cosa il Signore ci chiede? Traiamo una serie di risposte sia nella prima lettura che nel brano del Vangelo. Il Signore ci chiede che ci amiamo gli uni gli altri. Ciò significa amare ed essere corrisposti. Ci sono situazioni in cui questo avviene. Ci sono situazioni in cui questo non avviene. E dobbiamo riconoscere che sono le più frequenti. Di fronte all'amore universale di Dio, quante sono le persone che vi corrispondono nella fede e nell'amore? Di fronte all'amore universale di Cristo nel corso della sua vita terrena, in particolare dal momento nel tempo del suo ministero pubblico, quante sono state le persone che lo hanno seguito e amato? Di fronte ad atteggiamenti di benevolenza gratuita indirizzati a familiari o sconosciuti, quante volte siamo stati ricambiati? Il mondo rimane nella morte perché non ama. Quindi noi non ci dobbiamo, direi, stupire se di fronte a un atteggiamento di carità, di benevolenza, di sollecitudine nei confronti del prossimo, ecco, questo non suscita un ritorno, nemmeno di gratitudine. Non dobbiamo, perché vediamo qual è l'atteggiamento della maggior parte delle persone nei confronti di Dio. Vediamo qual è stato l'atteggiamento della maggior parte dei contemporanei di Cristo nei suoi confronti, quindi noi non ci dobbiamo stupire, dobbiamo metterlo in conto. Il Signore ci chiede a noi di amare sempre, di amare con cuore puro, di amare in maniera gratuita. E questo ci ottiene la ricompensa di Dio. Non dobbiamo andare in cerca della ricompensa degli uomini. Molti travisano come amore atteggiamenti palesemente egoistici. Il contrario dell'amore è l'odio, il volere il male e non il bene dell'altro. E l'odio è fonte di morte. San Giovanni dice: chi odia il proprio fratello è omicida. Dobbiamo fare sempre riferimento a Gesù. È lui il modello unico da imitare. Lui ha dato la sua vita per noi. Noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E San Giovanni ci ricorda che l'amore non è fatto di dolci parole, ma si esprime nei fatti e nella verità, in una realistica promozione del bene materiale e spirituale dell'altro. Si tratta di un imperativo importante per tutti. Direi che si tratta di una consegna che i servi della croce devono avvertire in prima persona, altrimenti che servi della croce sono. Intanto penso che sarebbe cosa gradita al Signore che quelli che hanno aderito a questo coordinamento di preghiera, e sono un numero non elevato, ma un certo numero di persone, e che abitano a Genova, si organizzino in modo da partecipare alle celebrazioni del primo venerdì del mese ad Eremo. Quindi, la prima cosa che un servo della croce deve fare, siamo un po' all'inizio di un nuovo anno, quindi siamo anche chiamati un po' a fare, per così dire, il punto della situazione. Cioè io, ecco, mi aderisco a questa iniziativa di preghiera per il bene della Chiesa, perché ritengo che le intenzioni che sono poste un po' all'attenzione di coloro che aderiscono sono intenzioni valide, sono delle necessità reali del mondo di oggi, della Chiesa, della società. Quindi, ecco, mi sento coinvolto in questo, e quindi come cristiano, come battezzato, in maniera molto libera, do la mia adesione. Però la mia adesione, ecco, non è fatta solo così di una scheda nella quale uno ha messo una firma, è fatto di un impegno. Ora, l'impegno minimale, voi lo sapete, è quello di recitare una preghiera, preghiera che credo, mi auguro, tutti coloro che hanno aderito non si dimentichino di recitare quotidianamente. L'impegno poi che accompagna è quello di offrire un'ora di adorazione alla settimana, che può essere anche vissuta in momenti diversi, quindi un giorno 10 minuti, un giorno mezz'ora, un giorno un quarto d'ora, secondo le intenzioni che sono proprie dei servi della croce: contrastare l'azione del maligno, pregare per sostenere le persone oppresse dal male, sostenere il ministero di liberazione dei sacerdoti, pregare per la buona morte di coloro che sono prossimi alla conclusione della loro vita. Quindi anche questo è un qualcosa che dovrebbe essere fatto. Cioè, non è che uno debba specificatamente in quel tempo di adorazione, ma uno mette l'intenzione. Io sono venuto, passo in chiesa, mi trattengo 10 minuti, un quarto d'ora, prego in maniera libera, dico: Signore, ecco, desidero intenzionare questa preghiera secondo le intenzioni dei servi della croce. Poi uno può pregare come vuole, può dirsi una decina del rosario, può meditare la parola di Dio, può fare un po' di adorazione in silenzio, può stare in ascolto di quello che il Signore gli vuol dire. Però ecco, è importante che questa intenzione sia presente nel cuore di chi ha aderito a questa iniziativa spirituale. E poi la cosa che dovrebbe coinvolgere di più è la partecipazione proprio qui all'Eremo, perché la cosa è nata qua, alla messa del primo venerdì del mese. Ora, ci possono essere delle giornate particolarmente, per così dire, avverse per il clima, e va bene, ci possono essere delle situazioni di salute che sono un po' preclusive, e va bene, però se a un certo punto tutte le scuse sono buone per dire: mi vedo la messa e attraverso la videotrasmissione, non va più bene. Ecco, io sono contento che queste celebrazioni, ma anche le celebrazioni quotidiane, non solo quella del primo venerdì o del primo sabato, siano seguite non in diretta, ecco, perché in diretta sono pochi che lo seguono per motivi anche di orario, perché la gente magari ha da fare, ma in differita sono un numero consistente di persone. Però ecco, chi beneficia di questo servizio è una grazia, io sono ben contento. Però ora, se uno è a Napoli, dice: benediciamo il Signore che da Napoli, ecco, ci possiamo seguire la messa che si fa all'Eremo di Sant'Alberto. Se uno è a Genova, dovrebbe dire: mi organizzo un po', ecco, quel giorno lì lo tengo, ecco, mi metto in condizione di beneficiare, ecco, di questa grazia, di questa, ecco, proprio anche perché io posso esprimermi in questi termini, perché per tantissimi anni, fino al 2000, ecco, io ho celebrato il primo venerdì del mese la messa per la guarigione spirituale e c'avevo la chiesa piena, nonostante fosse di venerdì, quindi un giorno lavorativo, quindi un giorno che precludeva. Dal momento che, per favorire alcune persone che veramente erano bisognose e impedite oggettivamente da impegni professionali, ho detto: non faccio più la messa di guarigione il primo venerdì, la faccio il primo sabato, e questo ci dà un'opportunità di più per vivere la spiritualità del cuore di Cristo, che ha chiesto di essere lui, attraverso le rivelazioni fatte a Santa Margherita Maria la Cocca, di essere onorato in maniera particolare il primo venerdì del mese. Ecco che poco per volta uno non viene, l'altro non viene, l'altro non viene, e poi domani viene la neve, ci sarà le persone. Sono contento che domani ci siano le persone, non viene la neve, ci sarà, non so quali saranno le condizioni climatiche, non credo che splenda il sole, però più o meno, però le persone vengono. Ma allora, si viene per la messa di guarigione spirituale, cos'è più importante? La guarigione spirituale o onorare il Sacro Cuore di Gesù? Oggettivamente sarebbe più importante onorare il Sacro Cuore di Gesù. È chiaro che onorare il Sacro Cuore di Gesù è la condizione per beneficiare anche della guarigione spirituale. Però le due cose sono molto unite insieme, quindi io capisco che può essere anche un po' sacrificio, due giorni uno dopo l'altro, però ecco, sarei contento ecco, che le persone ecco, onorassero un po' di più il Sacro Cuore di Gesù. Ora noi qui a Sant'Alberto siamo in una situazione un po' particolare, ad esempio in tutte le parrocchie questa sera si fa la messa vigiliare vespertina dell'Epifania. Noi non la facciamo perché ho deciso di non farla, ho deciso di non farla perché non siamo una parrocchia, ecco, chi viene qui sa un po' quella che è la cosa, l'indirizzo, quindi oggi noi celebriamo ecco, la messa del giorno, ecco, quella che si sarebbe dovuta celebrare al mattino, la celebriamo pomeriggio, e domani, che è la festa, che è la solennità dell'Epifania, non celebriamo la messa al mattino, la facciamo al pomeriggio per favorire le persone che vogliono venire per la messa di guarigione spirituale. Ecco, facciamo alcune cose che non contravvengono chiaramente la liturgia. È chiaro che nelle parrocchie domani sera celebrano la messa vigiliare vespertina del battesimo di Gesù, e quindi ecco, sono quelle situazioni di calendario che ogni tanto si creano, dove c'è una sovrapposizione, e allora nel caso della sovrapposizione si cerca di ovviare in qualche maniera, tant'è vero che poi le persone che ad esempio ecco, è chiaro che ad esempio chi è abituato ad andare alla messa vigiliare vespertina questa sera festeggia l'Epifania e domani festeggia il battesimo di Gesù, ecco, però noi qui a Sant'Alberto oggi onoriamo il Sacro Cuore, domani sera onoreremo la solennità dell'Epifania del Signore e domenica mattina celebreremo la festa del battesimo di Gesù. Allora questo è un po' un richiamo ecco, amorevole ecco, nei confronti di coloro che hanno aderito a questa iniziativa per dire cerchiamo di fare il possibile, ecco, perché poi ecco, il Signore ne tiene conto, non è un discorso andiamo alla messa a Sant'Alberto così Padre Felice è contento, non è questo, non devo essere contento io, deve essere contento Gesù. Quindi poi chiaramente i servi della croce non dovrebbero assolutamente mancare, direi anche quelli che non dico che sono lontani, ma non dovrebbero assolutamente mancare il 14 settembre alla celebrazione dell'esaltazione della croce, perché è la festa dell'anno liturgico, ecco, dove si esalta la croce, viene esaltata la croce, allora i servi della croce, ecco, allora che senso ha? Ecco, quindi bisogna che ognuno ecco, si sensibilizzi un po' a capire il valore. Uno dice, ma io me ne vado nella mia parrocchia. Vabbè, vai nella tua parrocchia, sono contento che vai nella tua parrocchia, però, ecco, sei unito spiritualmente, benissimo, però ecco, è importante a un certo punto dare anche visibilità alla Chiesa orante, ecco, in cammino verso il Regno dei Cieli. Una seconda indicazione giunge a noi dal Salmo responsoriale, Salmo 99. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Non si tratta di una verità di fede, si tratta di un atteggiamento, anche di una verità di fede, chiaramente, ma soprattutto di un atteggiamento esistenziale. In quanto battezzati e chiamati a seguire la croce di Cristo, dobbiamo vivere questa appartenenza al Signore. Cioè una persona che appartiene, che è proprietà di un altro, che non è più padrona di se stessa, perché è un altro che è padrone, è Dio, al quale noi abbiamo dato la nostra vita. Non dobbiamo mai dimenticare, uno dice, ma quella è la condizione delle persone che fanno una consacrazione religiosa. No, noi tutti abbiamo fatto la nostra consacrazione battesimale. Consacrazione religiosa non è mica un sacramento, è un perfezionamento del sacramento del battesimo. Però la radice della consacrazione sta nel battesimo. Quindi, in quanto battezzato, io non mi appartengo più, sono proprietà di Dio. Ecco, e questa proprietà, per così dire, voi sapete, nei tempi antichi, ecco, quando c'erano gli schiavi venivano marchiati a fuoco, ecco, con un segno che significava l'appartenenza al loro padrone. Noi siamo stati marchiati non a fuoco, ma in una maniera ancora più profonda, nella profondità del nostro essere, dallo Spirito Santo. E dal momento che noi siamo marchiati dallo Spirito Santo, siamo figli di Dio. E anche quelli che poi magari nel corso della loro vita dice, ma io non... questa è una scelta che hanno fatto i miei genitori, io da adulto la ripudio questa scelta, quindi abiuro la fede, quindi chiedo di essere persino cancellato dal registro delle persone battezzate. Io sono procedure di tipo amministrativo, io non cancellerei nessuno, anche perché c'è questa procedura, si fa nei confronti di alcune persone, tanto non cambia niente. Il carattere cristiano, e con questo termine carattere non dobbiamo pensare al temperamento, ma traduce il termine greco sphragis, che vuol dire proprio marchio. Il marchio cristiano uno non se lo può togliere più. Anche dice, io abiuro e mi faccio musulmano, mi faccio buddista, abbraccio un'altra fede. Quello può abbracciare un'altra fede, ma rimarrà sempre un cristiano, per l'eternità, anche all'inferno. Anche all'inferno. Non c'è niente da fare. Quando uno è battezzato, è battezzato. È un qualcosa che caratterizza l'essere profondo della persona. La gente non si rende conto di questo, non lo sa, lo ignora, ma io appartengo a Dio e questa è la mia fortuna, è la mia grazia, è la mia benedizione appartenere a Dio, perché altrimenti, ecco, una persona, e questo è, sono cose che si sperimentano, una persona che non è battezzata è molto più vulnerabile al male che una persona battezzata, così come una persona non cresimata è più vulnerabile al male di una persona cresimata. Noi abbiamo, è come una grazia, un bene spirituale che ci protegge, che ci difende, che è una barriera nei confronti del male. E dobbiamo essere grati, estremamente grati al Signore, estremamente grati ai nostri genitori, padrini, al prete che ci ha battezzato, ringraziare il Signore. La nostra vita gli appartiene sul piano naturale, perché Lui è il creatore, e sul piano soprannaturale, perché lui è il Redentore. Quindi noi apparteniamo a Dio a un duplice livello, in quanto creature e in quanto creature redente dal sacrificio della croce di Cristo, battezzate. Il che significa vivere una relazione di autentica filiazione nei confronti di Dio e vivere una relazione di autentica fraternità nei confronti del prossimo. All'inizio di quest'anno il Signore ci invita a seguirlo come ha fatto con Filippo, al quale ha detto: seguimi. E Filippo l'ha seguito, e a farci mediatore della sua grazia di salvezza nei confronti del prossimo, così come Filippo nei confronti di Natanaele. Dobbiamo condividere la nostra fede e invitare le persone a incontrare Gesù soprattutto nell'Eucaristia. Le persone non hanno bisogno di tanti discorsi, hanno bisogno di fare una esperienza. Si tratta di incontrare Gesù nella celebrazione dell'Eucaristia, di lasciarsi penetrare dalla sua parola, illuminare e fortificare dallo Spirito Santo e vivere secondo quello che ci viene insegnato con cuore grato e gioioso, dando così la nostra piccola o grande testimonianza. Filippo testimonia a Natanaele che ha trovato il Messia. Natanaele è una persona onesta e veritiera, ma è scettico a riguardo e lo manifesta. Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Le antiche profezie parlavano che il Messia sarebbe venuto da Betlemme, sarebbe stato un discendente di Davide. Ora qui dice Filippo, nella sua semplicità: abbiamo trovato il Messia, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. E dice: ma era una persona sincera, ma palesa la sua perplessità. Dice: ma non mi convince. Al che Filippo dice: vieni e vedi, renditi conto di persona. Se non che, dopo aver scambiato alcune parole con Gesù, fa la sua professione di fede: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. Guardate che qui siamo, qui c'è una professione di fede, figlio di Dio, che nei Vangeli sinottici è posta sulle labbra di Pietro dopo un anno e mezzo di convivenza con Gesù. Qui ci troviamo all'inizio del ministero di Gesù, cioè la chiamata dei primi discepoli, ancora che non sono apostoli. E Natanaele fa questa professione di fede: tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Cioè la testimonianza di Natanaele è più esplicita e profonda di quella di Filippo. Filippo ha detto: abbiamo trovato il Messia. Natanaele dice: tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. Così avviene la trasmissione della fede. Guardate che su questo tema della trasmissione della fede ci sarebbe da scrivere dei libri, perché oggi la cosa che è più difficile sembra, e di fatto non è solo una percezione, una realtà, è proprio la trasmissione della fede, che come si trasmette la fede? Ordinariamente si trasmette nel contesto della famiglia di origine, dove i genitori credenti la trasmettono ai figli. Ma se i genitori non sono credenti, o sono credenti all'acqua di rose, o sono persone che si dicono credenti ma poi non sono praticanti, voi capite che questa trasmissione della fede nei confronti dei figli non avviene. Un tempo le persone erano, non dico condizionate, ma favorite dal contesto sociale in cui vivevano. Tutta la gente andava in chiesa e allora uno era portato ad andare in chiesa. Ora non ci va quasi più nessuno e le persone, ecco, io così non ho gran contatto con ragazzi, ragazzini, adolescenti, eccetera, ma qualche raro contatto ce l'ho, e di persone che mi dicono: ma nella mia classe non c'è nessuno che va in chiesa, non c'è nessuno che va in chiesa, a 15 anni, 16 anni, nessuno va in chiesa, e non ci vanno nemmeno loro, anche se magari ogni 3-4 mesi vengono a confessarsi e io gli faccio una capocciata così, dicendo che se non vanno a messa non sono dei cristiani, vanno incontro a un sacco di guai, ma nonostante io gli faccia la capocciata, non c'entra. Lì c'è anche una responsabilità un po' dei genitori, perché io faccio la capocciata, loro faccio la capocciata anche ai genitori, poi i genitori non fanno la capocciata ai loro figli, perché se io fossi un padre, vorrei provvedere. Non è che si può portare il figlio con le catene in chiesa, ma se tu gli dai una testimonianza di vita cristiana, il figlio verrà in chiesa. Verrà in chiesa. Allora, voi capite, il problema della trasmissione della fede è di fondamentale importanza. Per grazia di Dio, ecco, poi lo Spirito Santo ha i suoi, le sue vie, le sue cose, ma ecco, c'è chi fa un pellegrinaggio magari con l'intenzione più che altro di fare una gita turistica, andare a vedere qualche cosa, e poi viene toccato dalla grazia, e allora lì, ecco, incomincia una conversione, un cammino. Ma diciamo che anche la trasmissione della fede attraverso la mediazione, diciamo, istituzionale della Chiesa è, come dire, molto, molto relativa oggi. Io mi sto leggendo così perché penso che mi sia utile sia a livello personale, così un po' la vita di santi antichi, la vita di santi recenti. Quest'anno a me è capitato San John Henry Newman, che è vissuto nel 1800 in Inghilterra, e nato in una famiglia anglicana, ha fatto tutto un percorso, una grande testa di filosofo, è diventato sacerdote anglicano, poi si è convertito. Ma questa gente poi è entrato nell'oratorio di San Filippo Neri. Ma questa gente faceva delle predicazioni, tenevano delle predicazioni che convertivano le persone. C'era un lavoro, ma che noi non ci immaginiamo nemmeno, un lavoro, direi, pastorale, che si rivolgeva alle persone umili, semplici, e un lavoro pastorale che si rivolgeva alle persone colte, alle persone istruite, e si raccoglievano dei frutti. Queste predicazioni toccavano il cuore delle persone, perché questa gente annunciava il Vangelo con convinzione, dava testimonianza della sua fede, del suo percorso spirituale. La gente rimaneva toccata. Poi ci saranno stati alcuni che erano particolarmente reticenti, altri invece erano più, però la gente si convertiva. Ora c'è una totale indifferenza, ma anche, dobbiamo riconoscerlo, c'è una totale assenza nell'ambito della predicazione. Cioè, come si fa a toccare il cuore delle persone se il giorno del primo dell'anno si fa una predica di 5 minuti, e non dico chi l'ha fatta e in quale chiesa è stata fatta, poi ve lo dico a livello personale, casomai, dopo la messa. Come si fa in una solennità di Maria, Madre di Dio, giornata mondiale della pace, e primo dell'anno, che poi è un giorno un po' significativo, mi direte, primo dell'anno, tutti sono andati all'ultimo dell'anno a fare il Valdoria, in chiesa non ci va nessuno. Non è vero, perché poi qualcuno in chiesa ci va anche il primo dell'anno, però poi magari non c'è solo il primo dell'anno. Però in determinate circostanze e in determinate occasioni bisogna, se non si predica, se non si annuncia il Vangelo, se non si spiega la parola di Dio, se non si incoraggia le persone, la gente invece di andare avanti va dietro. Ecco perché le persone sono tempestate dalla mattina alla sera attraverso tutti gli strumenti tecnologici che si utilizzano, da messaggi antievangelici, cominciando dalla televisione, che sarebbe meglio spegnere o buttare via. E voi capite, se non c'è una voce alternativa, se non c'è qualcosa che dica: ma guardate che c'è questo, ma non c'è solo questo, ci sono anche queste altre cose, soprattutto che inviti le persone a ragionare, a recuperare il ben dell'intelletto, a recuperare certi fondamenti della vita di fede, della vita spirituale. È chiaro che le persone rimangono nell'ignoranza e nell'incoscienza, nell'errore, e poi agiscono male. Però questi messaggi positivi, ecco, non ci sono, non si sentono, non si fanno. L'Eucaristia è il luogo privilegiato per incontrare Gesù. Se a un certo punto noi diciamo: cerchiamo di fare la messa più velocemente possibile, così la gente viene in chiesa, è tutto sbagliato, perché se uno viene in chiesa per viene a sentire la messa per fare presto, perché ha tante altre cose da fare, non ha capito niente. È meglio che non ci venga la messa, che se ne stia a casa, tanto non serve, non cambia la vita quella messa. Le persone escono fuori tale come sono entrate, e dopo 5 minuti non si ricordano più niente, perché la loro testa, magari anche durante la messa, è altrove, pensano dell'altro. E allora, invece, l'Eucaristia deve essere il momento per eccellenza dell'incontro con il mistero di Cristo nella parola e nel suo corpo e nel suo sangue. È un qualcosa di straordinario. E poi l'Eucaristia è finalizzata fondamentalmente alla comunicazione dello Spirito Santo, perché noi ci incontriamo, ascoltiamo la parola alimenta la nostra fede, ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, questi ci comunica la sua natura divina, il suo amore, il cuore di Gesù, il sangue di Gesù, ci rendono partecipi della vita di Dio e ci mettono in condizione di amare come ha amato il Signore. Questa è la vocazione di ogni cristiano, a maggior ragione la vocazione di ogni servo della croce, altrimenti lasciamo perdere. Ecco, non diciamoci cristiani, non diciamo di essere servi della croce, perché siamo servi di noi stessi, non della croce. E servi della croce è qualcosa di impegnativo, perché vuol dire riconoscere nella croce lo strumento della salvezza del mondo, che è la sacrosanta verità che noi celebriamo a Pasqua. Gesù ci ha salvati morendo sulla croce e risorgendo dopo la sua morte. Quindi noi dobbiamo entrare in questa dinamica, e ci siamo entrati il giorno del nostro battesimo, e ci dobbiamo rimanere dentro tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni della nostra vita. Noi dobbiamo rinnovare le nostre promesse battesimali, ma in tutti i giorni della nostra vita noi dobbiamo morire al peccato e risorgere alla vita nuova dei figli di Dio, altrimenti non siamo cristiani, siamo delle persone che si illudono di essere cristiani. Cristiani sono le persone che sono disposte, qui ha parlato chiaro San Giovanni, nella prima lettura. Vorrei sapere quanti sono i cristiani che si sono letti integralmente la prima lettura di San Giovanni. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E le persone si stupiscono che io ogni tanto tiro fuori che le persone devono dare la decima. Ma la decima è uno scherzo rispetto al dono della vita. Certo che bisogna dare la decima. Bisogna dare la decima per giungere a dare la vita. Se uno non dà la decima, figuriamoci se dà la vita. Bisogna prendere la parola di Dio nella sua integralità, la vita. Non l'ho scritta io, l'ha scritto San Giovanni, e l'ha scritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, la Chiesa l'ha messo nel canone dei libri ispirati. Questa non è parola di San Giovanni, è parola di Dio. Quando si dice dalla lettera di San, dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, sì, dalla prima lettera, ma alla fine non si dice parola di Giovanni, si dice parola del Signore, parola di Dio, perché non è il Vangelo, parola di Dio. Quindi è parola di Dio, è parola di vita eterna. Non sono cose da prendere alla leggera, sono cose da prendere sul serio. Allora, dobbiamo esprimere tutta la nostra riconoscenza al Signore per questa grande grazia della fede che abbiamo e che dobbiamo custodire come il bene più prezioso della nostra vita, e noi dobbiamo cercare di trasmettere questa fede a tutti quelle persone che incontriamo, perché si salvino, perché noi dobbiamo avere nel cuore questa questo desiderio, questa aspirazione. Noi dobbiamo sperare, desiderare e operare in ordine alla salvezza universale del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci questa sera, in questo primo venerdì del mese, in chiesa, nonostante il tempo inclemente, per onorare il Sacratissimo Cuore di Gesù e per recuperare il senso profondo della nostra identità di figli di Dio. Diciamo insieme: Padre, sia fatta la tua volontà.
Padre, sia fatta la tua volontà.
Padre, noi invochiamo tuo Santo Spirito su umanità intera perché sia messa nella condizione di riconoscere la verità che è Gesù, di accogliere il Signore Gesù come il suo Salvatore e operare così in ordine alla promozione del bene e alla opposizione al contrasto del male. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. O Padre, vogliamo pregarti per la Chiesa perché sia veramente una luce nel mondo. Ecco perché attraverso la predicazione del Vangelo, della parola di Dio, ecco, indichi alle persone smarrite e confuse la via che conduce al Regno dei Cieli. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, oh Signore, per i cristiani, per tutti i battezzati, perché si rendono conto che appartengono al Padre, che sono proprietà di Dio, che sono figli di Dio e in quanto tali chiamati a fare la volontà del loro Padre che è nei cieli, per compiacerlo non solo, ma per santificarsi e per essere strumenti di salvezza nei confronti del prossimo. Noi ti preghiamo che sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, oh Padre, per tutti i servi della croce, perché vivano la loro adesione a Cristo e alla croce in una maniera sempre più profonda, perché si facciano mediatori della grazia di Dio, del dono della salvezza nei confronti del loro prossimo, perché si sentano veramente investiti di una missione che è stata di rispondere a una chiamata ricevuta da Cristo per vivere in pienezza la loro vocazione cristiana. Noi ti preghiamo che sia fatta la tua volontà. Accogli, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia e donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli e i santi, confidando l'intercessione potente di Maria che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora, come sempre, prendiamo il nostro foglietto, ecco, che vi viene dato a chi non ce l'ha ancora, e anche la penna, ecco, il primo che è sprovvisto sono io. E facciamo la nostra intenzione. Facciamo la nostra intenzione. Scriviamo così: Padre. Padre, nel nome di Gesù. Padre. Nel nome di Gesù. E per intercessione di Maria, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro. Mettiamo un nome della persona, di una persona che conosciamo che potrebbe aderire ai servi della croce. Perché un nome di una persona? Perché se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi preghiamo, offriamo una persona, Padre, ti offriamo, mettiamo il nome di una persona, Padre, nel nome di Gesù e per la prima, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro, mettiamo il nome di una persona, perché se è nella tua volontà aderisca ai servi della croce. È la prima. La seconda. Padre, ti offriamo, mettiamo il nome di una persona che sappiamo essere particolarmente provata dallo spirito del male, oppressa. Perché benefici del, perché benefici della preghiera di intercessione. Perché benefici della preghiera di intercessione della Chiesa. La terza intenzione, Padre, ti offro il vescovo Marco perché promuova, ti offro il vescovo Marco perché promuova la pastorale della liberazione. E poi, quarta intenzione, offriamo una persona anziana o malata perché possa fare una buona morte. Padre, io ti offro, perché possa fare una buona morte. Buona morte, fare una buona morte vuol dire riconciliati con Dio, con se stessi e con gli altri. Quella lì è una buona morte. Ora, dato che siamo un po' pochi, ecco, io metto il... Ecco, messo il coso, Giovanna, sposta un attimo il coso, porto il contenitore qui sopra l'inginocchiatoio e venite, mentre si fa un canto offertoriale, venite a depositare la vostra intenzione e la vostra offerta. Ora prendiamo il cartoncino rosso e facciamo il nostro atto offertoriale, la nostra preghiera. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signore.
Offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, oh Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Isabella e tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che domani è l'Epifania del Signore, non ci sarà la Santa Messa delle ore 10, mentre nel pomeriggio alle ore 16 preghiamo con Maria per la liberazione e alle 17 la Santa Messa della Solennità dell'Epifania del Signore per la guarigione spirituale con la benedizione personale. Domenica alle ore 10 la Santa Messa della festa del battesimo di Gesù, con la quale si conclude il tempo di Natale. Per una serie un po' di emergenze che non sono solo determinate dal tempo atmosferico, questa sera non faremo l'adorazione eucaristica per questa sola questa volta, le altre volte poi la faremo come siamo soliti fare al termine dell'Eucaristia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
Facciamo personale.